Ospitare, innanzitutto perché di fatto un maestro, poi un amico, una voce apprezzata di Radio Firenze Viola, ma è anche stato un compagno d'avventura in quell'estate del 2019 in cui conoscemmo per la prima volta Rocco Commisso, Mario Tenerani. Ciao
Ciao
Mario.
Mario.
Ciao Tommaso, ciao, chi c'è?
No,
Francesco?
sono Fabio. Ciao, ciao,
Fabio
ciao.
Ferri. Scusami
No,
Fabio,
figurati, figurati.
perdone. Ciao Fabio.
Dicevo così, Mario, perché io non so te, ma insomma, io da stamattina, quando sono stato giustamente buttato giù dal letto con questa notizia, che ripenso proprio a quell'estate, a questo percorso che io e te abbiamo vissuto dall'inizio e che oggi purtroppo si chiude.
Eh sì, è un film che inizia bene e finisce male,
È
secondo
vero.
me. Ecco, io la vivo così. Stamani, parlando anche con gli amici di Lady Radio e con gli altri collegamenti che ho fatto con Aere Tutto e Totto, ho detto questa cosa perché ci credo veramente. Secondo me Rocco Commisso è una straordinaria occasione persa, che può sembrare un ossimoro, no,
Certo.
Tommaso e Fabio, perché... Che vuol dire straordinaria occasione persa? Perché ci avevamo creduto e invece purtroppo finisce così intanto perché lui muore e questa è la cosa più importante e più brutta. E poi perché, ritornando alla sua calzante domanda, quel 13 luglio del 2019, quando decollammo da Roma Fiumicino alla volta di Chicago, eravamo forse più eccitati di lui. Nel senso che andavamo negli Stati Uniti a raccontare per le nostre testate, eravamo solo tre giornalisti, io, te, c'era Niccolò Misul, e andare a raccontare, voglio dire, questo nuovo vento, questa tempesta bella che si abbatteva sulla Fiorentina, questa storia molto italiana, che era quella di Rocco Commisso, no? Che partiva per l'America, cioè che era partito dall'Italia, per poi dopo insomma tornarci da uomo ricco, insomma era tutto bello, era tutto diverso. E purtroppo perché straordinaria occasione persa? Perché comunque se Forza ha ragione, e credo abbia ragione, l'ultima stima di Rocco Commisso era di un patrimonio di quasi 6 miliardi di dollari. Quando mai la Fiorentina nella sua gloriosa storia aveva avuto un presidente così facoltoso? Ne ha avuti di numeri ogni ricchi, no? Però insomma come lui no. E purtroppo invece il film è finito male perché lui muore presto, perché questi quasi 7 anni non possiamo far finta di nulla. Io non riesco a essere ipocrita, te lo dico sinceramente,
No, lo
Tommaso.
sto dicendo anch'io, Mari.
E ecco, quindi voglio dire, poi chi si conosce non ha bisogno di... E quindi io mi chiamo volentieri fuori da questa commozione pelosa che non ci appartiene, e quindi dico, è stata una storia in cui lui ha fatto delle cose belle sicuramente, e la più bella è quella del Viola Park. Io mi ero permesso di scrivere e di dire anche nei momenti più duri dei suoi conflitti con una certa parte della stampa, con una certa parte della città, della politica, dei tifosi, avevo detto che comunque lui doveva sapere che era comunque diventato immortale nella storia della Fiorentina. Allora l'ho detto e scritto, non oggi, perché diventa immortale l'11 ottobre del 2023, il giorno in cui viene inaugurato il Viola Park, con tutte le polemiche del caso, sulle quali oggi mi guardo bene da tornare, perché questo è il giorno in cui bisogna ricordare un grande presidente, se ne va, però insomma questa è la cosa più bella che ha fatto. Poi non si può negare che sia stato un rapporto conflittuale e non credo sia stata neanche tutta colpa sua, questo l'ho sempre pensato e lo penso ancora più forte oggi, però così è stato. Probabilmente tutti in buona fede eravamo, era in buona fede lui quando era così duro perché aveva quel carattere schietto, diretto e magari aveva la sua mentalità, eravamo in buona fede noi, cercavamo per esempio nel nostro caso di fare il nostro lavoro. Però poi dopo alla fine vai a tirare un filo della storia, Tommaso e Fabio, vedi che è stato fatto il Viola Park, è una roba incredibile. Lui comunque più di 500 milioni ce l'ha messi nella Fiorentina, no? Tutto il pacchetto, e poi ci sono tre finali, purtroppo persi anche per sfortuna, almeno alcune, ci sono 3 anni su 7 che vanno male, e ecco perché ti dico straordinaria occasione persa, perché io credo che lui non sia riuscito a capire Firenze, però neanche noi, se facciamo un po' di autocritica, non siamo riusciti a capire lui. E e quindi per me resta veramente una grandissima incompiuta, proprio forse l'incompiuta più grande della storia della Fiorentina. E quindi poi probabilmente abbiamo conosciuto il vero commesso, l'abbiamo conosciuto in quei giorni là negli Stati Uniti, Tommaso, sai, in mezzo alla sua gente, in mezzo agli italoamericani e in Arthur Avenue nel Bronx. Io credo che lì abbiamo conosciuto il vero commesso. Quello dopo credo che fosse un commesso probabilmente certamente incattivito, irretito, e doveva anche far vedere gli artigli, no? Per difendere, secondo lui, quella che era la sua creatura. Lì l'abbiamo visto in mezzo alla sua gente, e devo dire che non sembrava un billionaire, no? Come vengono definiti i super ricchi del mondo, ma sembrava uno tale e quale agli altri, che impazzito di felicità ci presentava insomma tutti i suoi coetanei, qualcuno anche più anziano, perché insomma c'era anche chi era fidanzato a lui a quei tempi, chi faceva il parrucchiere, se ricordi, faceva il fornaio, chi vendeva il formaggio,
chirurghi,
chi faceva il camion, chirurghi, c'erano tutti, certo. Erano tutti insieme, cioè non c'era scelto sociale in quel momento, in quel pezzo di Bronx erano tutti uguali e tutti italiani. Quindi io credo che noi abbiamo avuto il privilegio, e purtroppo poi il rapporto si è guastato, però io credo che insomma, per chi crede, anche chi non crede, ognuno ha le proprie, come dire, sensibilità. Io credo che la morte superi qualsiasi cosa, qualsiasi problema. Però una cosa fammela dire: io vedo che qualcuno si meraviglia, sento discorsi strani, sentivo quello che tu dicevi prima di social, hai perfettamente ragione. Guardate che la vita, che è la stessa cosa della morte, perché poi sono la stessa faccia della solita medaglia, cioè la stessa faccia, due facce diverse ma della solita medaglia, e la vita è fatta di amore e di collera, è fatta di abbracci e di scontri, è fatta di parole cattive e di parole buone. Nella vita c'è tutto, quindi non bisogna meravigliarci se durante la vita ci sono stati degli scontri, e questi si possono ricordare tranquillamente come le cose belle. Non che uno muore e bisogna cancellare tutte le cose belle perché fa comodo parlarne male, o bisogna cancellare tutte le cose brutte, certo, perché fa comodo di parlarne male. Cioè, ognuno ha il proprio carattere, noi ce ne siamo diversi, quindi raccontiamo questo. Però quei giorni lì restano stupendi, credo, per Rocco Commisso e la sua famiglia, ma anche per noi, insomma, perché abbiamo avuto il privilegio di raccontarlo veramente in modo, come si dice, in modo schietto, dai, vero, ecco.
E con un bel carico di speranza. Guarda, Mario, abbiamo ospitato Alessandro Bonan, che ha detto una cosa stravera, cioè ha rappresentato pertanto, no, la speranza di ripartire dopo gli anni dei Della Valle, in cui di cose buone ce ne sono state, però ci ha fatto sognare a occhi aperti. Poi è chiaro che oggi non possiamo far finta in onda, dopo un po', come dire, ci siamo accorti che non sognavamo più, e quindi poi cambiava anche la valutazione di certi errori. Però era arrivato con delle aspettative altissime, e mentre ti ascoltavo mi sono ritrovato a pensare che forse è anche una storia di aspettative questa. Le aspettative nostre nei confronti di Commisso e le aspettative di Commisso nei confronti dell'Italia.
E sono d'accordo con te, ma è giustissimo. Poi Alessandro Bonan, oltre ad essere un amico fratello, è un uomo intelligentissimo e sensibile. Sì, è vero, ha detto una cosa giusta, ma guarda, ti dico una cosa, c'è un ulteriore rimpianto che va in secondo piano rispetto alla morte, che io ho il sospetto, ma questo non lo sapremo mai, che lui alla fine avesse capito, perché è vero che lui stava male da tanto, no? Poi, aperta e chiusa parentesi, sento dire: ma allora ce lo dovevate dire, perché non l'avete detto?
Dovevate andare, no? Dice: sì, Mario, perché non vai in New Jersey?
Perché non va, certo. Ma dico, ragazzi, a noi ce ne dicevano di tutti i colori da un anno, ci dicevano che non era vero che stava male, ci dicevano per qualcuno doveva essere già morto da un anno, mi sbaglio?
No.
Quindi voglio dire, però quello che abbiamo saputo è che lui ha lottato fino alla fine. Io credo che fino a poche ore fa, fino a pochi giorni fa, ma l'ha detto anche Manoli, lo dicevano anche sottovoce dei dirigenti della Fiorentina, no? Che lui ogni tanto interveniva, no? In viva voce per salutare magari Manoli, la squadra, quindi lui ha lottato fino all'ultimo. Quindi io voglio pensare che la scelta di Paratici sia una scelta sua, cioè nel senso che lui la valle, ci siamo, perfetto. Allora arrivo al grande rimpianto, perché ho l'idea che dopo tanti bocconi amari, dopo tanti anche soldi che gli hanno fatto buttare via, non che ha buttato via lui, ma che gli hanno fatto buttare via, lui forse avesse capito, tra l'altro in un tempo anche giusto, perché insomma quanti presidenti hanno impiegato anni, italiani, non americani, italiani, Tommaso, a capire come andavano fatte le cose, no? Cioè, voglio dire, faccio un esempio, pensa a Moratti, l'ultimo,
sì, quello del triplet.
E quante volte i primi anni lo veniva accusato di troppa generosità, di troppi soldi buttati via, tutti gli anni sbagliava. Poi quando ha capito come andava la cosa, ha vinto, mi sembra, 16-19 trofei, sto andando a memoria. Quindi, e lui era italiano, milanese, cioè non è che veniva dall'America, quindi da un non calcio. Io ho il sospetto, o mi piace pensarlo, magari mi sbaglio, che lui alla fine l'avesse capito. E sai perché? Perché prende Paratici, che è un uomo di calcio, finalmente un grande profilo di calcio, con tutto il rispetto per tutti, va bene, il dirigente più titolato dai tempi di Italo Allodi, chiaro il concetto? Mm-hmm. Quindi stiamo parlando dall'82, arriviamo al 2026, per prendere un dirigente così titolato, non che gli altri non siano stati bravi, Nassi, Corvino, tutti quelli che vuoi, ma non arrivavano a Firenze con i titoli di Paratici. Paratici arriva con un palmarès che va molto vicino a quello che aveva iniziato allora.
Sì, sì, ed è la prima volta, no, che c'è un dirigente così, cioè, nella Fiorentina.
E che ci dice che a noi lui, cioè, purtroppo, sì, vicino alla morte, non avesse capito che forse il calcio andava fatto in modo diverso, e capendo questo magari si potessero aprire scenari straordinari, chi lo sa, non lo sapevo mai, però io questo sospetto ce l'ho in queste ore, mi piace pensarlo, ecco.
Mario, io prima di salutarti ti chiedo anche, lo so, qualcuno mi ha dato anche dell'indelicato, però ti chiedo che idea ci si può fare sul futuro della Fiorentina adesso. Lo so, è prestissimo, probabilmente non lo sanno nemmeno loro nelle segrete stanze della Fiorentina, però siccome si parla di una malattia che chi conosceva Commisso conosceva ormai probabilmente da tempo, immagino che qualcosa a livello di predisposizione del futuro sia in parte già stato fatto anche.
Ma guarda Fabio, intanto non è indelicata, sarebbe indelicato se ora, voglio dire, tu avessi davanti la signora Catherine e tu gli chiedessi che cosa volete fare, questo certo. Sarebbe francamente, ma se ne parliamo tra noi, siamo addetti ai lavori, è normale che un giornalista, purtroppo scrivendo un pezzo, oltre al dolore, oltre alla cronaca, debba anche fare gli scenari. Io non lo so, io darei un consiglio, ma da vecchio del mestiere, Tommaso mi capisce, tu sei più giovane, io terrei aperti tutti gli scenari. Allora, intanto non ci possiamo sempre, se non vogliamo essere ipocriti, bisogna che darti ragione sul discorso che ha appena fatto, cioè Commisso non si sente male oggi, cioè non è Barone che va, certo, a Bergamo pensando di vedere la partita e muore, no? E lui era malato da tempo e negli ultimi mesi, le ultime settimane, gli ultimi mesi, quando arrivava qualche comunicato al New Jersey c'era sempre la famiglia Commisso, era ricomparso anche il figlio, quindi era quello l'indizio che ti faceva capire che lui stava male, no? Certo. Quindi è chiaro che una famiglia così importante, a capo di un gruppo così importante, che vale tanto, tantissimo di più, non abbia in qualche modo pianificato la dipartita da questa terra del capo famiglia, Rocco Commisso. È normale, nelle grandi famiglie, nei grandi potentati, nella grande industria, così si fa e l'avranno fatto, quindi loro lo sapranno. Io non so che dirti. Così come non mi sono mai prestato a quelli che mi dicevano che lui stava per morire oppure che lui stava bene, io non ho mai prestato, così non presto a tutti loro e mi dicono è già venduta, la venderanno, forse la vendono, anzi non la venderanno mai, non lo so, ce lo diranno loro. Certo che tu devi pensare che la moglie e i figli, magari la sorella Italia e l'altra sorella, mi sembra si chiami Raffaellina, abbiano intenzione, per onorare la memoria magari di Rocco Commisso, di portare avanti questa società. E verrebbe da chiedersi come, no? Tanto che, oppure può darsi che abbiano già pianificato una cessione, o può darsi che vogliano mettersi ora a tavolino per pianificarla, Fabio. Io sicuramente non lo so, certo, però sono domande normali che si fanno gli ascoltatori. Io i tifosi, io una cosa ecco la posso ribadire, consiglierei prudenza. Cioè io terrei aperti tutti, anche che il fatto che loro debbano vendere per forza, ma non, anche no.
Certo.
Anche, tanto più comparatici ufficiale dal 4 febbraio.
Raccontava, cioè, no, della famiglia Squinzi, no, che ha continuato poi a sostenere i Sassuoli.
Bravissimo, bravissimo. Ma infatti avete ragione, avete perfettamente ragione. Tuttora che arriva Paratici, che io mi auguro in questo momento abbia un ruolo ancora più importante, perché è lui che con una società scossa debba prendere in mano, anche se prende in mano, come dice qualcuno, solo la parte tecnica, ma insomma non è che fanno biscotti, ragazzi.
No, infatti.
Fanno sport, fanno calcio, quindi che a capo della parte tecnica vuol dire che manda avanti tutto, capisci?
Il core business.
Certo, bisogna anche capire il ruolo di questo amministratore negli Stati Uniti, questo Mark Stepa, che è uno molto vicino alla famiglia e che ha in mano i conti e conosce i conti. Quindi c'è anche quello. Io lì sarei prudente. Ora, qua, questi sono i giorni in cui si lavora il lutto e poi dopo stiamo a vedere. Ma insomma, intanto poi io dico anche una cosa, no? Siccome il calcio è anche il territorio delle buone intenzioni, talvolta spesso disattese, e io domani mi auguro una risposta in campo dalla squadra.
Certo.
Io domani mi auguro una risposta pazzesca, cioè domani ogni giocatore dei 16 dovrà dare il massimo, e gli altri che vanno in panchina non giocheranno e dovranno dare il massimo alla panchina anche senza entrare.
Certo,
cioè,
sì.
Quindi questo me l'aspetto, proprio per onorare la memoria di quest'uomo che non gli ha mai fatto mancare un euro, che li ha sempre tenuti nella bambagia, lo possiamo dire, Tommaso, li ha tenuti nella bambagia, questo sì. Certo. Che gli ha fatto dormire in comodissime stanze al Viola Park.
No, bello, a 4 stelle.
Ragazzi, ora il nome, poi si può anche perdere. Se il Bologna è più forte e gioca meglio, noi ci leviamo il cappello e si batte le mani, ma non che si va a fare mezze prestazioni domani a Bologna.
O si letica per un rigore, Mario. Io ci ho fatto mente locale, perché anche due mesi fa letiare per un rigore è una roba abbastanza clamorosa, proprio perché quella di oggi, ai noi, non è una notizia che arriva dal niente, no?
No, non è, una volta si diceva il fulmine, cioè non è un fulmine a ciel sereno, perché già sotto Natale, e poi sai, c'era stata l'intervista alla Nazione, un po' aveva, no, quando è uscita l'intervista? Un mese fa?
Sì, più o meno, sì.
Più o meno, che aveva un po', però insomma, non... tant'è che si diceva anche quando la Fiorentina, non che ora stia bene, ma era proprio una crisi pronta, diceva benissimo, anzi malissimo, probabilmente il presidente sta male, speriamo che guarisca, però non è possibile che la famiglia intorno non prenda delle decisioni per la Fiorentina come le prendano per Milan, perché questo si diceva, no? Perché è normale. E ora, quindi non è un fulmine a ciel sereno, i giocatori devono rispondere in campo, ti dico, dando ognuno di loro il doppio. E io anzi ti dirò di più, io oggi fossi l'allenatore del Bologna o un giocatore del Bologna, io una certa preoccupazione ce l'avrei per affrontare la Fiorentina, non sapendo, no? Come reagiranno questi? Capito? Quindi io domani vorrei vedere, poi oltre al fatto che ci saranno 2500 tifosi che ricorderanno Rocco domani sicuramente, conoscendoli, quindi insomma questo è. Però ecco, tornando alla tua opportuna domanda, ripeto, è un film iniziato bene e finito male, e per me rimane una straordinaria occasione persa, e non sapremo mai come poteva andare a finire tutto questo.